Adesso, ciao, adesso ci dovremmo essere, no? Sì, un attimo di pazienza e ci dovremmo essere. Giusto? Vedi qualcosa? Esatto. Vedrai che adesso dovrebbe iniziare. La cosa che io sento è che vedo che funziona il
Tutto bene, Betty.
ecco. Tutto bene, due spettatori. Ok, allora già quindi vedo che adesso ci siete, quindi procediamo con allora, dicevamo questo, quindi lo posso spegnere e mi rimane questo. Siamo. Ok. Allora, non so se mi vedete, mi sentite, se siamo a posto adesso con questo cambio della piattaforma. Scusate. Ok, allora dicevamo prima che questo è uno dei brani più belli del Vangelo perché parla di questo gesto delicatissimo e molto importante, molto profetico, di questa donna anonima nei confronti di Gesù che lo unge di olio di nardo. Abbiamo intitolato con i piccoli gesti che profumano la vita. Prendiamo allora il Vangelo di Marco al capitolo 14, dai versetti 3 all'11. Lascio la parola a Luca per la lettura.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: Lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Me, invece, non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo sarà annunciato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli il denaro, ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo.
Bene, grazie. Allora, certo, questo capitolo 14 di Marco inizia con questo complotto contro Gesù e, come abbiamo sentito e letto, subito dopo questo gesto dell'unzione, questo episodio, c'è il tradimento di Giuda. È come se ci fosse una alternanza fra tenebre e luce. Questi sono i gesti, appunto, che questa donna compie prima della consegna da parte di Giuda di Gesù alle autorità religiose perché venga arrestato. Ecco, si può dire che queste sono le, come dire, questo è l'ultimo gesto di dolcezza e di amore nei confronti di Gesù che dopo verrà percosso, verrà disprezzato, verrà schernito e poi infine ucciso. E quindi assumono un valore, un significato ancora più pregnante, proprio perché si pongono in questo momento, in questo momento della vita di Gesù. Ecco, c'è questa donna anonima che si trova però in casa di Simone il lebbroso, dove a Betania. Tutti questi riferimenti non sono casuali, sono importanti. Betania è la casa dei poveri. Gesù entra nella casa dei poveri, Gesù entra nei luoghi delle nostre povertà, delle nostre miserie, nella casa di un lebbroso, Simone il lebbroso. Certo non era lebbroso in quel momento, perché se no non poteva abitare in un villaggio, doveva abitare fuori del villaggio, però probabilmente se era chiamato così, evidentemente era uno che era stato lebbroso ed era guarito dalla lebbra, quindi aveva dentro un po' tutte le ferite della persona che è stata appunto mangiata da quella terribile malattia della povertà che è la lebbra. E in questa casa, in questo villaggio dei poveri, in questo villaggio dove Gesù aveva questi amici, Marta, Maria e Lazzaro, mentre si trova appunto in questa casa di Simone, a mensa, ecco che avviene una cosa, potremmo dire per noi banale, ma di sicuro un qualcosa di imprevisto. Una donna. Contro tutte le regole, le buone regole, entra in questa casa. E non solo entra, ma compie un gesto che susciterà la disapprovazione di tutti. Prende questo vasetto di alabastro carico di unguento di nardo preziosissimo. E lo rompe a terra ed unge con questo, unge il capo di Gesù. Ecco, e noi no notiamo in altri Vangeli, in altri brani paralleli, sono diverse le circostanze. In Luca, per esempio, al capitolo 7, abbiamo una donna peccatrice che unge i piedi anzi, li bagna con le lacrime, li asciuga con i capelli. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, anche lì alla vigilia dell'ingresso a Gerusalemme, è Maria di Betania, appunto, quella stessa Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, che sappiamo essere tra le amicizie più intime di Gesù. Qui invece abbiamo appunto questa donna senza nome che entra nella stanza, vietato questo alle donne, e fa questo gesto incredibile. È un gesto di spreco, perché questo è olio aromatizzato. Oddio, io vedo solo un video in cui Luca.
No,
Allora come mai Elisabetta ha scritto così? Casomai digli a Elisabetta che esca e rientri. Questa donna ha utilizzato dell'olio di nardo preziosissimo, che veniva utilizzato per ungere anche i cadaveri. Era l'olio con cui si avvolgevano i cadaveri per la sepoltura. Ma lei, come dire, ne usa uno sproposito perché rompe l'intero vasetto e rompe l'intero vasetto dal valore, questo lo contano subito gli altri, di circa 300 denari. Un gesto di spreco, un gesto che sembra essere un gesto oltraggioso anche perché in un luogo di poveri, in un villaggio di poveri. Però per Gesù questa è un'azione simbolica molto molto importante. Perché Betania è anche il luogo dell'amicizia, il luogo del calore umano, il luogo dove Gesù spesso va per rinfrancarsi, per riposarsi, anche per farsi coccolare, dove riceve affetto, calore, consolazione e dove si sente di casa. Ecco, in questo brano sono due praticamente i personaggi. Da una parte c'è Gesù e questa donna che sono quasi identificati insieme, perché è come se l'una facesse le cose che farebbe anche l'altro o che farà anche l'altro. E quando la rimproverano, lui interviene in difesa di lei. Sono un tutt'uno. Sono un po' come lo sposo e la sposa. E invece dall'altra parte, l'altro personaggio collettivo sono tutti gli altri. Non sappiamo chi siano. Non sappiamo se ci sono i discepoli, se non ci sono, se ci sono capi religiosi. Non sappiamo nulla di questi altri, però sappiamo che tutti gli altri fanno un personaggio compatto, sono una folla anonima che condanna questo gesto e lo condanna in quanto proprio considerato uno spreco inutile, un oltraggio alla povertà. Perché sprecare 300 denari di nardo? Essendo 300 denari l'equivalente di un salario di un operaio di un anno. Quindi pensate che spreco rompere questo intero vasetto. Eppure questo eccesso diventa la misura di com'è l'amore. L'amore è sproporzionato, l'amore è smisurato. Diceva Sant'Agostino che la misura dell'amore è amare senza misura. E la rottura del vasetto, in fondo, è l'anticipo anche di quello che succederà a Gesù. Anche Gesù sarà corpo spezzato, un corpo infranto. Anche per Gesù, come per questo vasetto di alabastro, non ci sarà, come dire, una riparazione dopo, non servirà più a nient'altro e quindi verrà spazzato via. E dunque questo gesto diventa il gesto che sa guardare oltre e profuma la testa. Ecco, è bellissimo questo perché questa donna unge Gesù con quest'olio alla testa, proprio come avveniva per i sacerdoti, i re e i profeti che venivano unti sul capo. Questa donna in un certo senso diventa una sacerdotessa che consacra Gesù, lo rende e lo fa diventare come il Messia. Tutti cercavano il Messia, ma quale Messia? E questa donna anonima trova il Messia. Questa donna anonima non solo lo riconosce, ma è lei che lo fa Messia, perché Messia vuol dire unto, Cristo vuol dire unto. È lei che lo consacra. È bellissimo perché il padre l'aveva proclamato figlio e re e diletto al battesimo. Vi ricordate in Marco 1? E poi Pietro al capitolo 8 lo aveva riconosciuto come il Messia. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E adesso è una donna senza nome che lo chiama e lo rende Messia, lo fa, lo consacra Messia, profumandogli la testa. Il gesto è contestato appunto da tutti gli altri, alla donna, ma forse anche indirettamente a Gesù che ha permesso questo. In fondo è una donna sconosciuta questa, invece Gesù è un maestro, un rabbì riconosciuto e quindi si aspettano da lui che rimproveri la donna per questo gesto insensato e sproporzionato. Invece, ecco, Marco sottolinea che i presenti la maltrattavano. Ecco, possiamo dire un altro caso degli infiniti casi di maltrattamenti nei confronti delle donne, quei maltrattamenti che sono ancora oggi tristemente presenti nella nostra società e in tutte le società. Ancora una volta dei maschi calcolanti, dei maschi ragionatori, dei maschi che usano solo la logica dei conti, delle convenienze, maltrattano la donna della sovrabbondanza, la donna dello spreco d'amore, la donna che vuole profumare d'amore. Ecco, e allora il nardo, tra l'altro, era ed è un'essenza molto, molto rara perché estratta da un fiore, da una pianta che cresce sulle montagne dell'Himalaya, quindi una pianta che non è autoctona della Palestina. La donna, quindi, questa donna diventa un Vangelo vivente, perché Gesù a un certo punto dice lasciatela stare, lasciatela. Ecco, come dire, non la molestate, non la infastidite, lasciatela perdere. Perché questa donna è un Vangelo vivente, questa donna dice questo gesto sarà ricordato da tutte le generazioni che leggeranno e che ascolteranno questo Vangelo, come noi stiamo facendo questa sera. Ecco, questa sera noi stiamo contemplando questo gesto e questa donna e l'amore, il senso di questo gesto che Gesù chiama l'opera bella. Noi l'abbiamo tradotta un'opera buona. Ma non è un'opera buona, anzi, dice un racconta una storia che i buoni sono un po' come un ago in una camicia, danno fastidio a Dio. Perché non è tanto la bontà, non c'è bisogno, non basta la bontà. C'è bisogno che la bontà diventi bellezza. E in effetti kalos in greco vuol dire sia buono che bello, ma è come il buono che è diventato anche bello. È la bontà che si fa anche grazia, bellezza, tenerezza, delicatezza. Allora la bontà diventa salvifica. Allora la bontà divenuta bellezza diventa quella salvezza che salverà il mondo. Ecco, non la infastidite, perché le state facendo lo stalking, perché la state importunando, la state molestando. Ecco, perché i poveri li avrete sempre con voi. E qui Gesù, tra l'altro, scavalca una delle norme del Deuteronomio, che era l'obbligo di aprire le mani verso i poveri. Ecco. Ma certamente Gesù non ce l'ha con i poveri, Gesù non ce l'ha con la povertà, non è insensibile alla povertà, ma capisce la profondità di questo gesto. Perché? Perché la donna con questo gesto ha voluto profumare la morte di Gesù, ha intuito, ha capito quello che stava per succedere a Gesù e ha voluto profumare, ha voluto anticipare quella unzione che poi veniva fatta ai cadaveri prima della sepoltura. E che cosa succede? Succede che poi invece questa unzione non ci sarà. Quando le donne andranno al sepolcro al mattino presto e portano con loro proprio tutti questi vasetti di oli profumati, troveranno il sepolcro vuoto e lui non più presente, non più... Ecco, quindi questa è stata l'unzione. Non c'è potuta essere l'unzione del defunto, perché quel defunto, appunto, non c'era più dentro quel sepolcro. E allora guardate qual è il significato profondo. Che questa è l'unzione di un vivo, perché il profumo dell'amore, in qualche modo, è già profumo di risurrezione. Quest'unzione non è stata potuta fare sul cadavere di Gesù, perché quel cadavere è risorto, perché quella morte non ha avuto la prevalenza, il sopravvento. Non c'è stato bisogno di profumare il cadavere di Gesù, perché non ha fatto in tempo a decomporsi, non ha fatto in tempo a puzzare quella carne priva di vita. E questa donna ci fa capire che l'amore è già risurrezione, che dove si ama c'è già questo profumo di vita e di resurrezione. Ecco, e questa è una donna profetica, perché è una donna che guarda avanti, guarda oltre. E per questo il suo gesto diventa rivelazione di colui che sta per morire, della sua dignità, della sua grandezza. Ecco, solo l'amore e l'intuito sanno riconoscere e agire controcorrente. Ecco, questa donna è come Gesù, capace di dare tutto senza tenere niente per sé, con uno spreco. Anche Gesù spreca la sua vita consegnandosi, Senza spreco, infatti, c'è solo calcolo, c'è solo puzza di morte. Certo, Gesù avrebbe potuto pure Dio avrebbe potuto anche salvarci in un altro modo, per contratto, non so, avrebbe potuto farlo anche, ecco, senza un coinvolgimento così totale. Eppure no, eppure Gesù spreca tutto. Poteva bastare una goccia di sangue. E invece ha voluto versarlo tutto. Perché questa è la logica dell'amore, questa è la logica del dono. Vedete, qui emergono due economie: l'economia del calcolo, l'economia quindi quella di Giuda, che poi subito dopo consegnerà per 30 denari. Pensate, il valore di uno schiavo. Oppure questi presenti tutti che si coalizzano per condannare la donna e rimproverare velatamente anche il maestro, che avevano appunto sprecato 300 denari. 300 denari per loro però poteva essere anche un calcolo di questo tipo: si poteva dare ai poveri, cioè ci potevano essere 300 beneficiari di questi soldi, che poi magari sarebbero diventati discepoli, che poi sarebbero stati con loro in un eventuale, ecco, nel loro gruppo, per dare forza, per dare potere a Gesù, al gruppo di Gesù, quindi anche dei suoi discepoli. Quindi c'è una logica dell'economia, una logica della convenienza, una logica del potere, una logica del contare. E poi c'è la logica di Gesù e di questa donna, uniti proprio come uno sposo e una sposa, che è la logica del dono, della gratuità, dello spreco. E ci sono i due odori anche qui che si incontrano, cioè l'odore della morte, l'odore appunto della lebbra e di tutte le lebbre del cuore che ci portano appunto ad essere così a volte cinici, calcolatori, raziocinanti e freddi, e dall'altra c'è questa logica del profumo. La logica del profumo, qual è la logica del profumo? È che il profumo intanto profuma gratuitamente, cioè e poi si espande. Non è che lo puoi dire, beh, se tu paghi e se lo senti il profumo, se no, no, basta che tu sei nella stanza e questo profumo ti prende anche a te, ti cattura, e ti addolcisce, è piacevole il profumo, è democratico, diciamo così, perché si espande su tutti senza fare preferenze. Ecco, forse è lui il vero protagonista di questo brano, è il profumo, perché tutti ne parlano, anche Gesù a un certo punto ne parla. Pensate che nel Cantico dei Cantici, proprio all'inizio, quando dopo l'inizio che dice mi baci con i baci della tua bocca, dice proprio che il profumo è il nome di Dio, è il tuo nome, il profumo. Ecco, perché questo è perché rappresenta piacere, gioia, dono, freschezza, vita. Ecco, tutto questo però dentro una cornice tenebrosa. La cornice è il complotto, contro Gesù per farlo morire da parte dei capi religiosi e dall'altra il tradimento, o meglio la consegna di Giuda. E allora è come dire che questa donna è insieme alla povera vedova che aveva gettato i due spiccioli, sono le due uniche figure all'interno un po' dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme per questa sua ultima settimana di vita, sono le uniche due persone positive, le uniche due persone che sanno vedere e sanno compiere dei gesti di straordinaria potenza, anche se nella loro piccolezza. E in qualche modo anticipano e danno forza al gesto di Gesù. A me piace pensare che queste due donne si siano talmente impresse nel cuore di Gesù questi due gesti, quello nascosto della vedova e questo coraggioso controcorrente di questa donna in casa di Simone, che Gesù abbia attinto proprio anche dal loro coraggio e dalla loro forza per andare incontro al suo destino, a quel destino di morte, e farlo con quella stessa logica del dono, dello spreco, del dare tutto. È bello pensare che questo Gesù che esce da questa casa tutto profumato di nardo, mi aveva buttato in testa una boccia di olio, quindi ecco. È bello pensare che Gesù non si sia lavato, non si sia fatto la doccia dopo questo incontro. È bello pensare che Gesù è andato a morire ed affrontare tutto quello che ha affrontato nella passione con questo forte, fortissimo odore di nardo addosso. È bello poter pensare che Gesù, questo profumo di vita, di amore, di resurrezione, se l'è portato con sé anche, potremmo dire, fin dentro la tomba. Poi allora, diciamo così, all'inizio della passione, il ruolo delle donne diventa sempre più centrale, scompaiono gli uomini rivestono sempre di più un ruolo negativo, paura, potere, violenza, scherno. Le donne invece crescono di importanza durante proprio questo ultimo tempo della vita di Gesù, diventano loro sacerdotesse e profetesse. E ogni gesto d'amore vero è iscritto nell'eternità. È Vangelo. Dobbiamo pensarci a questo. Ogni volta che noi viviamo un gesto d'amore così, così senza calcolo, così gratuito, così totale, noi stiamo iscrivendo quel gesto nell'eternità. diventa, questo gesto diventa Vangelo, Vangelo vivente. Ecco, e questa donna è l'unica che fa qualcosa per Gesù. È forse l'unica in tutto il Vangelo. E perché c'è un momento in cui si smette di prendere, si smette di dare. A un certo punto bisogna saper prendere. Gesù ha finora fatto tutto per gli altri, ma adesso è lui che riceve, è lui che prende, è lui che ha bisogno. Alla vigilia del Getsemane, alla vigilia della passione, alla vigilia della croce, Gesù ha bisogno di ricevere un gesto d'amore. Allora, chi siamo noi? Chi sono quelli che vogliono seguire Gesù? Quelli che oggi comunemente si chiamano cristiani. Chi sono? Sono dei profumati. Sono degli unti. Sono cioè coloro che profumano d'amore la vita. La loro e quella di chi è intorno a loro, che odorano di vita, che profumano di gratuità, di gioia, di semplicità, ma anche di coraggio, di concretezza. Ecco, allora anche noi oggi prolunghiamo questo buon profumo di Cristo. Profumo di resurrezione, profumo di vita. Bene, adesso ci sentiamo una canzone di Fiorella Mannoia che ci parla appunto di questa logica insensata, sproporzionata dell'amore. O che sarà?
Che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando versi e strade, che vanno combinando un po', che gira nelle teste, nelle parole, e accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni, e grida nei mercati e con certezza. Sta nella natura della bellezza, quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Ah, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati, e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle guerrici, nel piano derelitto dei banditi. Che sarà quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha censura né mai ce l'avrà, quel che non ha ragione. Ma che sarà, che tutti i loro avvisi non potranno evitare, che tutte le risate andranno a sfidare, e tutte le campane andranno a cantare, e tutti gli inni insieme a consacrare, e tutti i inni insieme a consacrare. a benedire, quel che non ha governo mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
Avete sentito un po' male la canzone, vero? Non è stata molto nitida. Allora, qui abbiamo un po' di domande. Andiamo con calma. Perché assente? Non c'entrano niente quegli assenti. Allora, Elisabetta dice: non si potrebbe anche dire che è bello solo ciò che è buono, generoso? Nel nostro mondo si sacrifica ciò che è buono per privilegiare ciò che è bellezza, e spesso solo bellezza esteriore. Non credo che Gesù volesse dire che questo gesto è bello perché dà culto al suo corpo. No, certo. Diciamo che infatti non è un gesto semplicemente di, come dire, di culto esteriore, ecco. Però possiamo dire che in greco kalos vuol dire sia bello che buono. C'è da dire che buono c'è un altro termine anche, agathos, che vuol dire buono. E quindi qui Gesù utilizza proprio il termine kalos, che vuol dire buono bello, cioè è la bontà bellezza, ma bellezza non in senso esteriore, ma in senso profondo. Ecco, quindi penso che ecco, prima facevo la parlavo, dicevo, di quella battuta che il buono deve diventare bello, ma non in senso estetico, in senso cioè bontà. La bontà da sola, potremmo dire, è un può essere un come dire, un qualcosa che non come dire, insomma, non cioè che fa, alla fine fa quasi male. Come quelle spille che sono nella camicia, dicevamo, e quindi danno fastidio. Cioè la bontà da sola non basta, deve essere una bontà bella, una bontà aggraziata, una bontà delicata, una bontà discreta, in questo senso, ecco. Possiamo dire, come dici tu Elisabetta, che certamente è bello veramente solo ciò che è buono, certamente, e quindi le due cose si rimandano. No, però no alla sola bontà, ecco, intendiamo, ecco, la bontà appunto intesa come quel voler, per esempio, imporre vorrà il bene, fare il bene a tutti i costi agli altri, che poi fa semplicemente più danni che altro, perché non ha bellezza. Comunque, e questo contraddice un po' la canzone di quel che non ha bellezza, né mai ce l'avrà. Comunque, Elisabetta, al versetto 7 è scritto: "I poveri infatti li avete sempre con voi". Mi sembra una constatazione rassegnata sull'ineludibilità della povertà. Qual è il senso invece? Beh, diciamo che siccome qua si sta parlando di un gesto generoso, no? Della generosità verso i poveri, forse Gesù vuole dire la possibilità, l'occasione di essere generosi ce l'avete sempre, però adesso è in ballo qualcos'altro, cioè adesso c'è in ballo qualcosa di molto più, ecco, molto più profondo, che gli altri neanche immaginano. E quindi non è che Gesù sia rassegnato di fronte alla povertà, ma penso che stia dicendo che hai sempre la possibilità di aiutare gli altri, hai sempre la possibilità di, anche perché la povertà non è intesa, penso, soltanto dal punto di vista economico. La povertà, abbiamo detto, Betania, la casa dei poveri, dove la povertà può essere una malattia, può essere una situazione familiare. Quindi non è da leggere solamente in senso sociologico, come invece l'avevano letto i presenti, quando diceva i 300 denari si possono prendere e dare ai poveri. Allora, Donum Dei, una volta un sacerdote disse che se noi tocchiamo il profumo, le nostre mani profumeranno tutto quello che incontriamo e tocchiamo. Certamente, certamente. Il profumo ha proprio questa caratteristica che una volta in qualche modo che ne sei entrato in contatto ti rimane addosso, non lo puoi togliere. Quindi questa è la caratteristica del profumo. In un certo senso è qualcosa di irreversibile, almeno nel breve tempo. Una volta che ce l'hai addosso, poi non te lo riesci a togliere. Va bene. Allora, vedo che non ci sono altre domande. Se ci sono adesso mai più. Ecco, spero che anche se la canzone ho visto si è sentita male, spero però che almeno la voce, la conferenza si sia sentito bene. Ecco, allora vi saluto e vi salutiamo per la prossima settimana. Ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio, un saluto a tutti.
Ciao.